Lettura di Hans. In questa lettura ci avviciniamo, proviamo ad avvicinarci alla Brihadaranyaka Upanishad, cioè alla più antica Upanishad vedica che fino ad oggi si conosca, ascrivibile tra il IX e l'VIII secolo avanti Cristo. Il testo significa sedere vicino, Upanishad. È un testo religioso che rientra in quei lavori sacri che rappresentano il Vedanta, cioè la fine dei Veda. E abbiamo scelto, dato che evidentemente come sempre, come è stato per il Tao Te Ching, come sarà per altri testi, si è scelto di, diciamo, sceverare, di approfondire alcune frasi, alcuni concetti, essendo impensabile e presuntuoso e ridicolo affrontare questi testi sperando di risolverli in mezz'ora. Quindi Ars si propone di fornire delle piccole suggestioni che però, da quanto si sta vedendo, servono un po' da germe per qualcuno che, bontà sua, le ascolti e le maturi. Quindi la bellezza di queste letture sta appunto qui, nell'estrapolare dai testi della filosofia perenne, dovunque siano, quello che è la necessità di un uomo, dovunque sia, qualunque sia, che cerca nient'altro che la pace, che cerca il bello, che cerca il bene, che cerca l'equilibrio, insomma, detto in soldoni, che cerca la felicità, ovvero che cerca l'amore. L'uomo amato è felice, l'uomo felice è amato. L'uomo felice non ha nulla e l'uomo amato non ha nulla. L'uomo amato non possiede. Ecco la bellezza dell'amore, no? È non possedere. E allora abbiamo queste piccole scelte che adesso verranno fatte. E incominciamo dall'inizio. Brihadaranyaka Upanishad. All'origine, qua giù, nulla vi era. Tutto questo universo era ravvolto in Mrtyu, in Dio della morte, nella fame, poiché la fame è morte. Allora questi, Mrtyu, concepì il pensiero «possa io essermi» e, mentre pregava, si mise in moto. Da lui che pregava nacquero le acque ed egli si disse «si prega presso di me» e l'acqua ne venne, donde il nome di Sole, Arkha. In verità, la felicità tocca colui il quale così conosce. Egli desiderò, possa io avere un secondo a me stesso. Mrtyu, la fame, si accoppiò e lo respirò con Vach, con la voce. Quello era il suo seme e divenne l'anno. Attenzione, Vach è uguale a Logos. Quindi si accoppiò con il suo spirito e perciò in spirito con la voce, con Vach. Prima infatti non vi era anno. Egli restò gravido tutto il tempo che è un anno e alla fine di questo periodo si sgravò. Verso il nato spalancò la bocca per divorarlo e questi fece ban e così nacque la parola. All'origine esisteva solo l'Atman. L'Atman è, diciamo, l'individuo spirito universale che è il se stesso. Atman significa letteralmente se stesso, quindi esisteva soltanto il polo soggettivo della realtà, il se stesso, sotto forma di Purusa, l'uomo cosmico primordiale. Guardandosi attorno, egli non vide altro che se stesso. In primo luogo pronunciò le parole «Io sono questi», donde venne a essere il nome di Dio, Aham, nome di Io. Da questo deriva che, anche oggi, se si chiama qualcuno, costui risponde in primo luogo «Sono Io». Indi dichiara il proprio nome, che è suo, dato che egli, anteriore ad ogni cosa, ha arso tutti i mali, per questo motivo egli è Purusa, cioè questo è questo uomo universale. Tutto questo mondo era ancora in manifesto, a Vyakarta. Egli, con nome e forma, lo rese manifesto. Questo si chiama così, questo ha tale forma, il Dio creatore che dà i nomi. Egualmente, ancora oggi, con il nome e con la forma, Namarupa, si determina ogni cosa. Questo ha un nome, questo ha una tale forma. In questo mondo egli stesso è penetrato fino alla punta delle unghie, come il rasoio racchiuso nella sua guaina, nel suo nido. Non lo si vede, in quanto in ciascuna funzione è incompleto. Allorché respira lo chiamiamo spirito, allorché parla lo chiamiamo voce, allorché guarda lo chiamiamo occhio, perché ode orecchio e allorché pensa, perché ode orecchio e allorché pensa lo si chiamano mente. Questi però sono soltanto nomi dei suoi atti, colui il quale li considera isolatamente, costui non conosce, perché egli si manifesta solo parzialmente con questo o con quello. Quindi la cosa più importante, lo stiamo per vedere, è la conoscenza della totalità, che poi è l'identità Atman Brahman, e adesso stiamo a vedere. Bisogna riconoscere in primo luogo l'Atman, perché lui è l'unità di tutte le cose, il se stesso, il polo soggettivo. In ogni cosa è l'Atman, che bisogna rintracciare il se stesso, perché mediante lui si conosce il tutto, individuandoti in parole povere, conosci il tutto. Allorché colui il quale così conosce ritrova l'Atman seguendone la traccia, costui egualmente troverà fama e gloria. Più amato di un figlio, più chiaro della ricchezza, più caro e più intimo di qualunque cosa è questo Atman, questo se stesso. Se di uomo che parla di un altro come di più caro a lui, che l'Atman si dicesse egli perderà ciò che è caro, si avrebbe ragione, perché la previsione si avverirebbe. Non c'è nulla più importante dell'Atman, insomma. L'Atman deve essere considerato come cosa cara per eccellenza. Colui il quale considera questo Atman come la cosa veramente cara, costui non sfuggirà certamente, a costui non sfuggirà certamente ciò che è caro, in verità. Il Brahman era in origine tutto questo universo. Il Brahman, lo spirito universale, era in origine tutto questo universo. Questi conobbe se stesso, Atman, e disse io sono il Brahman, l'Atman, cioè il se stesso disse io sono questo universo ed esso creò il tutto. Ancora oggi colui il quale così conosce io sono il Brahman, costui è il tutto, cioè costui, colui che dice io sono lo spirito universale, colui che capisce che è lo spirito universale, costui è il tutto perché si apre. Ancora oggi l'entusiasmo, ancora oggi colui il quale così conosce, io sono il Brahman, costui è il tutto. Gli dèi stessi non possono impedirglielo perché gli diventa il sé, Atman, di loro stessi. Colui il quale venera una divinità considerando che sia altro da sé, occhio, colui il quale venera una divinità considerando che essa sia altro da sé, dall'Atman, altri è Dio, altri sono io, costui non sa. Per gli dèi egli è come una bestia, cioè colui il quale viene una divinità che sia altra cosa da sé, dall'Atman, costui per gli dèi è come una bestia. Quindi, in parole povere, ci sta dicendo che l'uomo è la divinità. Ed ecco qui. Indaghiamo ora, incominciano le pagine che forse ci, diciamo, premono di più, facciamo così. Indaghiamo ora riguardo all'ascesi. Prajapati, il Dio creatore, generò gli atti e costoro, una volta che furono generati, contesero l'uno con l'altro. Io parlerò, disse la parola, io vedrò, disse l'occhio, io udrò, disse l'orecchio. Egualmente dissero tutti gli altri, seguendo le loro funzioni. Mrtyu, il Dio della morte, adoperandosi, li domò, li afferrò e, avendoli afferrati, li paralizzò. Questa è la ragione per la quale la parola giunge all'esaurimento. Ugualmente giunge all'esaurimento l'occhio e l'orecchio. Mrtyu, però, non riuscì ad afferrare il soffio centrale. Gli altri allora dissero: il migliore fra di noi è costui che si muova o stia fermo, non patisce turbamento né danno il soffio centrale. Tutti divennero pertanto un aspetto particolare di costui. Per tale ragione si sono chiamati da lui i prana, i soffi vitali. Quindi i soffi vitali nascono da un unico soffio interno che poi crea la possibilità di percezione. Quando un uomo è addormentato, quell'essere fatto di coscienza, ritirando la coscienza mediante la coscienza dei soffi vitali, dunque, mano a mano che l'uomo si addormenta, ritirandosi la coscienza mediante la coscienza dei soffi vitali, riposa in quello spazio che è all'interno del cuore. Fintanto che questo essere li trattiene, si dice che quell'uomo dorme. Allora questo essere trattiene con sé il soffio, la parola, la vista, l'udito e il senso interno. Allorché l'addormentato si muove in sogno, egli è sempre nel dominio di questo essere, essere fatto di coscienza, della coscienza, insomma. Egli diviene un Maharaja oppure un Maha Brahmana, sperimenta condizioni di vita alte o umili, come un Maharaja, avendo seguito dei sudditi, costui si immagina di muoversi e quant'altro. Or dunque, quando si giaccia nel sonno profondo, viceversa, susciupti, e non si abbia conoscenza di alcuna cosa, le forze sottili, chiamate Hita, si dirigono dal cuore verso il pericardio, scorrendo fuori da codeste vene, tale essere riposa nel pericardio, come un principe o un grande signore o un grande brahmana si riposerebbe nella pienezza della sua beatitudine egualmente. Egli riposa. Come un ragno sale il suo filo, come le piccole faville montano dal fuoco, egualmente da questo Atman escono tutti i sensi, tutti i mondi, tutti gli dei, tutti gli esseri. La conoscenza dell'Atman è pertanto il reale del reale. I sensi sono il reale e l'Atman però è la loro intima realtà. L'anima individuale è l'intima realtà dei sensi. Allo stesso modo che una zolla di sale gettata nell'acqua si discioglie e non vi è più modo di afferrarla, però ovunque si raccolga l'acqua sempre vi si trova del sale, egualmente avviene con questo grande essere, infinito, illimitato, sintesi di coscienza. Costui, sorgendo da questi elementi, in loro dispare, perché, io te lo dico, non esiste ideazione. Samnya coscienza, una volta che si è morti, dunque, parole povere, questo grande essere finito in funzione dei sensi si raccoglie e l'ideazione, una volta morti, non esiste più. Vedremo che poi, dopo, una volta morti, permane quell'essere di cause, la larva, che consta che è fatta di atti, che è fatta del frutto degli atti. E in tutte le tradizioni troviamo una cosa simile. Il Signore, dice Maitri, mi ha turbato, dice questa frase mi ha turbato, no? Dicendo che dopo i morti non esiste più coscienza. Ma il Dio rispose, io non parlo per turbarti, io parlo solo per istruirti. Laddove sussista dualità, ivi l'uno odora l'altro, l'uno vede l'altro, l'uno ode l'altro, l'uno parla all'altro, l'uno pensa qualcosa di altro da sé, l'uno conosce l'altro, ma allorché tutto è diventato il sé di ognuno, l'Atman di ognuno, l'odore di chi e mediante cosa si potrà percepire? Chi potrà vedere e mediante che cosa? Chi e mediante che cosa potrà udire? A chi e mediante che cosa si potrà parlare? A chi mediare? Con chi si potrà pensare? Che cosa meditare? Che cosa conoscere? Cioè, mediante il quale si conosce questo esiste. Noi potremmo dire mediante che cosa potrà essere conosciuto il conoscitore? Mediante che cosa potrà essere conosciuto? Ed ecco il mistero, cioè scoprire il modo per autoconoscere il conoscitore. E difatti, eccola qua. Allorché di quest'uomo, una volta che è morto, la voce entra nel fuoco, il prana nell'aria, l'occhio nel sole, la mente nell'anima, l'orecchio nelle regioni dello spazio, il corpo nella terra, l'anima nell'etere, i peli nelle erbe, i capelli negli alberi, il sangue e il seme nelle acque. Dove si trova dunque questo uomo? Prendimi la mano. Noi due soli possiamo essere a conoscenza di queste cose. Non è caso che ne parliamo in pubblico, dice la voce narrante, che poi è la divinità, no? E allora, uscendo dall'assemblea, loro due conversarono mentre parlavano e dell'azione che discorrevano. E mentre lodavano e dell'azione che essi lodavano. Si diventa buono per l'azione buona, si diventa reietto per l'azione cattiva. E così si tacquero. Spiegami il Brahman che si rivela, che non ci sfugge, e l'Atman che è interiorità universale, e il suo stesso Atman che si trova in ogni cosa. Qual è questo Brahman che è presente in ogni cosa? Qual è questo Dio che è presente in ogni cosa? Traduco in modo cristianorum, eh? Quello che trascende la fame e la sete, la sofferenza, l'errore, la vecchiaia e la morte è questo. Quello che trascende tutto ciò. Allorché conosciamo questo Atman, i Brahman cessano di desiderare un figlio, cioè quando si conosce questo, chiunque supera il desiderio della vita, non cerca più la ricchezza, non cerca alcun bene in questo mondo. Erano queste persone come monaci mendicanti. Infatti, desiderare figli è desiderare ricchezza, desiderare i beni di questo mondo. E per questo motivo, costoro che hanno rinunciato al sapere discorsivo, diventeranno come fanciulli, rinunceranno alla condizione infantile e persino al sapere, diventeranno un asceta. Egli, quindi, rinunciando contemporaneamente all'ascesi e alla non ascesi, diventerà un brahmana. Rinunciare all'ascesi e alla non ascesi, cioè trovare la via di mezzo per cui samsara e nirvana sono integrati. Per questo stesso principio, per il quale esso è ciò che è, tutto ciò che è altro da questo è soggetto a sofferenza. La sofferenza è nient'altro che la interpretazione egoistica di Dio. Ustia, fantastica. Allora, come l'albero, signore delle foreste, così è pure l'uomo, esattamente. I suoi capelli in vero sono foglie, la sua pelle è scorza esteriore, il suo sangue fuor della sua pelle trasuda, come il siero della scorza. Come dall'uomo ferito il sangue cola, così la linfa dall'albero colpito. Le sue carni corrispondono alle schegge, i suoi tendini sono la dura sostanza del livro, le sue ossa sono il legno interiore, il suo midollo è pari a quello dell'albero. Ma se l'albero abbattuto ricresce, rinnovato dalla radice antica, l'uomo invece, abbattuto dalla morte, da quale radice potrà riprendere la vita? Dallo sperma? Così non dite, questo nasce solo da un vivente. Come se l'albero da seme rinascesse allorquando fosse abbattuto. Quando con le radici viene divelto, non più di nuovo albero rivive. E il mortale, dalla morte colto, da quale radice potrà rivivere? Non nasce più chi fu una volta nato. Chi mai rinascere potrebbe fare? Conoscenza e beatitudine. Questo è il Brahman. Questo è il senso di Dio interno. Premio per chi dona, sublime meta per chi persevera. Così dobbiamo conoscere. Ecco la domanda. Che cosa è l'Atman? L'Atman è quell'essere fatto di coscienza nelle percezioni e che è l'intima luce del cuore. Sempre uguale a se stesso, egli percorre entrambi i mondi. Sembra che egli pensi, che egli si agiti, allorché dorme trascende questo mondo. Dopo la morte trascende le sue forme. In verità, di questo essere vi sono due sedi, questo e l'altro mondo. Una terza condizione intermedia è la condizione di sonno. Questo e l'altro mondo, in mezzo il sonno. Lo troveremo anche in altri Upanishad. In questa terza condizione intermedia risiedendo, egli contempla entrambe le altre sedi, quella di questo mondo e quella di quell'altro. Allorché esso ha compiuto lo sforzo mediante l'ascesi, di sollevarsi all'altro mondo. Per il fatto che ha compiuto questa opera, egli può contemplare entrambi i mondi, i mali di questo mondo e le beatitudini dell'altro mondo. Allorché egli si è addormentato, per il fatto che si è impossessato degli elementi tratti da tutto questo mondo, costruisce e disgrega a suo piacimento, permanendo nella propria luce, nel proprio fulgore. Questo essere allora è materializzato di luce. Svincolandosi col sonno da questo corpo, contempla il sonno degli addormentati. Riprendendo l'energia vitale, ritorna alla sua sede. Egli, questo aureo purusa, egli, l'unico cigno, l'unico amsa. L'unico cigno, apro parentesi, amsa, cigno o oca selvatica, in realtà è composto da due termini, am e sa, che vuol dire inspirazione ed espirazione. E diciamo che tra l'inspirazione e l'espirazione esiste la porta aperta all'esperienza del Brahman. Custodendo col soffio in basso il nido, fuori dal nido immortale si slancia, egli va, immortale, aureo purusha, unico amsa, questo cigno che si leva nel sonno dall'ente che morirà. Dicono infatti che non si debba svegliare improvvisamente una persona. È difficile da risanare colui per il quale lo spirito non sappia rientrare. Altri invero dicono che la sua sede del sogno sia la stessa, che è nello stato di veglia, che egli veda, cioè allorché è addormentato, le stesse cose che vede quando è sveglio. Cioè perché il Purusha, lo spirito, è, rispetto a sé, la propria luce. Io ti dono, Signore, mille vacche. Dimmi allora, domanda il discepolo, il maestro, quali sono i fini? Ecco qui. Quali sono i fini della liberazione? E dice questo. Scopo dell'ascesi. Questo stesso Purusa, dopo che ha goduto e ha circolato in tale condizione di calma profonda, cioè di sonno senza sogni, e e dopo aver visto il bene e il male, di nuovo ritorna in sesto e, in senso contrario, tornerà al punto di partenza, al sogno. Di tutto ciò nulla più lo segue. Egli ha visto, mediante la sua permanenza nel sonno profondo, una realtà dove non avrà più attaccamenti. Ed è lo stacco tra le varie qualità di coscienza, in parole povere, la conoscenza ordinaria, la conoscenza, diciamo, assoluta e metatemporale, e in mezzo la conoscenza che si, diciamo, che spezza il sonno e si inserisce tra l'atman e il vra, tra l'amsa, tra ispirazione e espirazione. In verità, questo Atman, che è coscienza, che è pensiero, che è vita, che è vista, che è udito, che è terra, che è acqua, che è aria, che è spazio etereo, che è luce, che è tenebra, che è desiderio e che è distacco, che è collera e che è calma, che è rettitudine e che è perfidia. Qui, questo è tutto. Questo Atman, in verità, è il Brahman. Questo spirito universale è Dio, diciamo così. Allora, che si dice esso è costituito così, esso è costituito in quest'altro modo, si intende dire che si diventa ciò che si è, seguirà agli atti da se stessi compiuti, in seguito alle condotte che avremo seguito. Colui il quale fa il bene diventa buono, colui che fa il male cattivo, si diventa virtuosi se si è agito bene, si diventa cattivi se si è agito male. Si dice pure questo Purusa, questo essere umano, altri non è che desiderio, e in effetti, qual è la sua volontà, tale è la sua azione. Qual è la sua azione? Tale è la sorte cui andrà incontro. Colui che è attaccato, accompagnato dal suo karman, dal suo frutto dell'azione, va dove la mente desiosa lo spinge. Una volta esaurito il frutto dell'azione, qualunque cosa abbia potuto compiere, da questo mondo di nuovo, in questo mondo, ritorna a questo mondo, ritornerà all'azione. Così è per colui il quale desidera. Quanto a colui il quale non desidera, che è senza desiderio, che si è liberato dal desiderio, che ha raggiunto l'oggetto del suo desiderio, perché altro non desidera che l'Atman, i suoi spiriti vitali non gli sfuggono per dirigersi ad altre regioni, non essendo egli altro che il Brahman. Egli penetrerà nel Brahman. Bellissimo. Colui per il quale, senti che bella, colui, così per colui il quale desidera, quanto a colui il quale non, quello accadeva di essere prigionieri del karma, dell'azione, per chi a desiderio, quanto a colui il quale non desidera, che è senza desiderio, che si è liberato dal desiderio, che ha raggiunto l'oggetto del suo desiderio, perché altro non desidera che l'Atman, i suoi spiriti vitali non gli sfuggono, non si dirigeranno verso altre regioni, e gli scoprirà, avendo capito che cosa sia l'Atman, al Brahman, l'identità con Dio, e penetrerà nella identità con Dio. Allorché tutti si dileguano i desideri che egli portava in cuore, allora il mortale diventa immortale. E qua giù in vita fruirà del Brahman. Ecco, questo è un po' bellissimo. Dice molto su quanto possa accadere che tenga in prigionia l'uomo e su quanto in realtà ci si illuda. Non è certo per amore del marito che il marito è caro, è per amore di sé, dell'Atman, che è caro il marito. Non è certamente per amore della sposa che la sposa è cara, è per l'amore di sé che la sposa è cara. Non è certamente per l'amore dei figli che i figli sono cari, è per l'amore di sé, dell'Atman, che i figli sono cari. Non è certamente per amore delle ricchezze che le ricchezze sono care, è per l'amore di sé che le ricchezze sono care. Non è per l'amore del Brahman che si ama il Brahman, è per l'amore di sé che si ama il Brahman. Quindi non è neanche per l'amore di Dio che si ama Dio, ma è per l'amore di sé che si ama Dio. Ricordiamoci Eckhart, Dio liberami da Dio. Non è per l'amore del potere che si ama la potenza, è per l'amore di sé che si ama la potenza. Non è per amore dei mondi che i mondi sono cari, è per l'amore di sé che i mondi sono cari. Non è per amore degli dèi che gli dèi sono cari, è per l'amore di sé che gli dèi sono cari. E allora bisogna arrivare a, se l'Atman in vero, è quello che bisogna considerare, che bisogna ascoltare, bisognerà pensare, bisognerà su questo meditare. Si prenda conoscenza di tutto soltanto mediante la contemplazione, l'audizione, la meditazione, la conoscenza dell'Atman. Il Brahman abbandona, colui il quale riconosce il Brahman al di fuori dell'Atman. Cioè Dio abbandona colui, insomma, che riconosca Dio al di fuori di se stesso. Il potere abbandona colui il quale riconosce il potere al di fuori dell'Atman. I mondi abbandonano colui il quale riconosce i mondi al di fuori dell'Atman. Gli dèi abbandonano colui che riconosce gli dèi al di fuori dell'Atman. E tutto, se stesso, insomma, è tutto, sto dicendo. Le creature abbandonano colui il quale riconosce le creature all'infuori dell'Atman. Tutti gli oggetti che esistono abbandonano colui il quale li riconosca all'infuori dell'Atman. Questo Brahman, questo Dio, questo potere, questi mondi, questi dei, queste creature, tutti questi oggetti, tutto ciò che esiste è Atman. Insomma, sta dicendo Dio e l'uomo, detta alla brutale, ma proprio brutale, brutale da vergognarsi. Laddove esiste dualità, ivi uno odora l'altro, uno vede l'altro, uno parla all'altro, uno pensa qualcosa di altro da sé, uno conosce l'altro. Ma allorché tutto è diventato in sé, l'atman di ognuno, l'odore di chi e mediante che cosa si potrà percepire? Che cosa si potrà vedere e mediante che cosa? Chi e mediante che cosa si potrà udire? A chi e mediante che cosa si potrà parlare? A chi e mediante che cosa si potrà pensare? A chi e mediante che cosa si potrà conoscere? Ciò mediante il quale si conosce quanto esiste? Mediante che cosa potrà essere conosciuto? Il conoscitore mediante che cosa potrà essere conosciuto? Questo è l'Atman definito da no, no, neti, neti. Ecco la teologia negativa. Non questo, non quello. Inafferrabile perché non può venire ghermito, indistruttibile perché non può venire distrutto, inattaccabile perché a nulla aderisce, svincolato perché da nulla viene turbato e nulla lo lede. Per mezzo di che cosa si potrebbe conoscere il conoscitore? Ora, tu hai inteso l'insegnamento. Questo è tutto il segreto dell'immortalità. L'identità dell'anima personale con Dio. Rendersi conto, in parole povere, che noi siamo Dio una volta che muoviamo, che solleviamo, che scortichiamo quella parte pesante di noi che è l'individualità e l'orgoglio, che è il sonno, che è l'orgoglio che dà paura, perché poi l'orgoglio e la paura viaggiano assieme. È una lettura molto importante perché ripete, assevera, ricalca quello che abbiamo letto spesso, cioè che, e qui siamo in tempi veramente antichissimi, anteriormente al V secolo, insomma, avanti Cristo. E questo sedere vicino, queste Upanishad hanno questo, sono dei testi magnifici, tra i più belli secondo me di tutta l'umanità, che ha mai scritto l'umanità intera. E voglio dire, che cosa ci lasciano capire? Ci lasciano capire innanzitutto il valore enorme dell'essere umili, poi il valore enorme di tendere comunque al senso di Dio, tendere comunque a togliersi dal limite, tendere comunque all'assoluto. Assoluto è sciolto da, e ciò che porta al superamento absolutus di ciò che è sciolto da è l'amore. L'amore non è una cosa che arriverà mai, non può arrivare mai. La bellezza dell'amore è che non è un sentimento, l'amore non si appropria di nulla, l'amore è d'azione, è darsi. La bellezza è entusiasmo, è fuoco dentro. Questo è l'amore, questo è il fuoco dentro, questo è il darsi, questo è lo scoprire che cosa davvero sia un uomo, che non è la macchinetta che ci stanno facendo vedere in questo mondo di volgarità televisiva. Non è quello. L'uomo è molto più bello, molto più ricco, molto più capace. Anzi, l'uomo è bello, ricco e capace. E non quell'idiota che ci viene venduto come uomo felice e gioioso, mentre in realtà è solo una bestia che si è riempito tutti i buchi possibili con varie cose. Dio ce ne scampi. Queste letture di Ars continuano. State bene.